Buonasera. Mi ricordo, se avete compilato il questionario di fine d'anno, il tradizionale questionario di fine d'anno, ricordatevi di compilarlo e poi senza piegare lo infilate in questo sofisticatissimo strumento tecnologico. Si chiama busta da spedizione media ed è l'ultimo ritrovato della... La ristrutturazione dura nel tempo, vedete? Benvenute e benvenuti a scuola, questo è il 28° itinerario, il terz'ultimo del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica, filosofica e filologica, a questo punto, dell'età umanistica. Abbiamo incontrato in queste ultime settimane Francesco Petrarca, che viene universalmente considerato l'umanista per eccellenza, il capostipite di quello che è stato chiamato l'umanesimo filologico. Ora, c'è da dire che il movimento dell'umanesimo filologico, purtroppo, è riuscito in minima parte ad incidere sul piano sociale e politico. Francesco Petrarca, che predica la pace, si impegna in diplomazia, viene ignorato, tutt'al più tollerato da chi ha in mano il potere basato sulla forza delle armi. Lui ne è consapevole e lascia una significativa testimonianza di questa sua consapevolezza politica, soprattutto in una famosa canzone che si intitola Canzone all'Italia, composta a Parma nel 1345, dove si rivolge a Dio, Rettor del Cielo, lo chiama, perché faccia rinsavire i potenti padroni delle signorie italiane, in modo che cessino di farci la guerra e trovino un accordo per dare all'Italia la dignità di uno Stato, cioè, in modo che non sia più schiava degli stranieri, dice Petrarca. Guardate, questo appello, siamo nel 1345, che circa 500 anni dopo diventa uno dei vessilli del Risorgimento, rimane inascoltato. Guardate, citiamo solo alcuni versi di questa canzone, la sedicesima, che trovate nel canzoniere e sulla quale poi potete puntare la vostra attenzione leggendola interamente. Guardate, questa sera cominciamo dal leggere multum, più che dal repertorio. Canzone sedicesima. Italia mia, benché il parlar sia indarno alle piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesso veggio, piacemi almen che i miei sospir sian quali spera il Tevero e l'Arno e il Po, dove doglioso e grave orseggio. Rettor del cielo, io cheggio che la pietà che ti condusse in terra ti volga al tuo diletto almo paese. Vedi, signor cortese, di che lievi cagion che crudel guerra. Canzone, io t'ammonisco che tua ragion cortesemente dica. Proverai tua ventura tra magnanimi pochi a chi il ben piace. Di lor chi m'assicura, io vo gridando pace, pace, pace. E colpisce la modernità, diciamo, di questo appello, no? Dei confronti dell'Italia, che non sarà uno Stato unito fino al 17 marzo del 1861, e quindi in quanto nazione rimanendo indietro notevolmente riguardo alle altre nazioni europee. Petrarca guarda in avanti. Vedete, bastano questi pochi versi per capire la lungimiranza degli umanisti, in primis Petrarca, che nonostante le loro buone ragioni non riescono ad incidere sul piano politico, quindi rivolgono la loro attenzione al territorio dell'intimità, no? E c'è da domandarsi se la figura della donna amata non disponibile, Laura in questo caso, sia secondo un già collaudato modello poetico provenzale, noi abbiamo incontrato il Trovadur, no? I poeti provenzali, anche la metafora di una società unita e solidale non realizzata. E quindi la donna amata non disponibile è la metafora di una società unita e solidale non realizzata. Ora, Francesco Petrarca viene universalmente considerato il più importante umanista della storia della cultura internazionale, soprattutto perché rivolge la sua attenzione all'intimità della persona, nell'ambito del sentimento più eloquente, quello amoroso. Nell'ambito del sentimento più eloquente si esprime, no? Quello amoroso. Petrarca nel Canzoniere, che è la raccolta di poesie d'amore più significativa della storia della letteratura universale, è stato capace di proporre una vasta gamma di sentimenti presentandoli nelle loro più svariate sfumature e ha creato il glossario universale del moderno lessico amoroso. E dal linguaggio petrarchesco è difficile prescindere. Sulla poesia del Canzoniere, come abbiamo preannunciato la scorsa settimana, possiamo fare adesso solo una breve spigolatura, perché poi voi siete in grado di fare ricerca per conto vostro. Fare una spigolatura di vuol dire leggere una serie di versi, ecco, che leggeremo un certo numero. E il Canzoniere raccoglie il lavoro poetico in cui Francesco si è impegnato per oltre 30 anni, no? E lo scenario del trentennale rapporto ideale tra Laura e Francesco è quello dell'incontaminata bellezza di Valchiusa, no? La valle dominata dalle sorgenti del fiume Sorga. E non so se avete visitato le terme di Valchiusa, siete andati a vederle in rete o sulla guida della Francia o direttamente, poi non sono posti tanto lontani da qui. Ora, dai versi del Canzoniere emerge che a Valchiusa Francesco ha tentato invano di liberarsi dell'amore non ricambiato di Laura, ma non è riuscito a dimenticarla, anzi in quell'ambiente così bello dal punto di vista naturalistico e cresce il desiderio dell'oggetto amato, no? Ed è un sentimento che probabilmente tutte e tutti abbiamo provato, questo, il rapporto tra la bellezza della natura e l'oggetto amato è diventato con Petrarca un vero e proprio genere letterario. E dire di dimenticare la persona amata qui, in questo luogo, è un paradosso, è un paradosso, lo vedremo, perché questo stato d'animo, con tutte le sue sfumature, difatti il Canzoniere nasce da questo paradosso, lo possiamo cogliere per esempio nel sonetto 257esimo, Valle che della menti miei si è piena, anche se poi noi sappiamo che a Valchiusa non è che Francesco viva lamentandosi in continuazione, no? Anche il modo di distrarsi, no? Abbiamo visto, perché questo posto è ben abitato, ci sono persone molto simpatiche. Ora, in questo sonetto, del quale leggiamo 11 versi, Francesco descrive la ricchezza naturalistica della Valchiusa, che si pone in netto contrasto col fatto che Laura non c'è e quindi prevale la malinconia, domina il dolore che procura questa assenza. Ora, probabilmente non è tanto un dolore vero e una malinconia reale, è più che altro un esercizio filologico che Petrarca fa, per cercare di dare a questi sentimenti delle parole, di esprimerli attraverso un linguaggio poetico. E beh, leggiamo questi versi del sonetto 257. Valle che della menti miei si è piena, fiume che spesso del mio pianger cresci, fere selvestre, vaghe augelli e pesci, che l'una e l'altra verde riva affrena, aria dei miei sospir calda e serena, dolce sentier che sia amaro riesci, colle che mi piacesti, or mi rincresci, ove ancor per usanza amor mi mena. Ben riconosco in voi l'usate forme, non lasso in me che, da si lieta vita, son fatto albergo d'infinite doglie. Tal così bene, invece, mi tocca soffrire molto. Francesco racconta, nei termini mitici del linguaggio poetico, nel sonetto 69esimo, che, ora leggeremo, che la bellezza di Laura lo ha folgorato nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone, il venerdì santo, il 6 aprile del 1327 probabilmente, ma è chiaro che questo fatto non ha venuto Laura probabilmente l'ha vista in Val Chiusa, in una di quelle gite alle sorgenti del Sorga, poi è chiaro che trasfigura tutto in modo mitico. E il ricordo di quel momento riaffiora quando rivede Laura nello stesso luogo un po' di anni dopo e sebbene sia invecchiata, è questo che ci deve colpire, i suoi occhi non hanno più la luce di una volta, di quei begli occhi corpi ne sono si scarsi. Tuttavia Francesco non stima di meno la bellezza di Laura, anche se è invecchiata, se è stata sfigurata dai tanti parti, scrive, no? Nelle sue memorie. Fa tre riferimenti, sono tutti riferimenti di questo genere alle sue molte gravidanze. Ora, leggiamo 10 versi di questo sonetto, il 69esimo. Erano i capelli d'oro a Laura sparsi. Ecco qui un gioco di parole che si ripete decine di volte nei sonetti del Petrarca. Il gioco col nome di Laura. Laura, Laurea, Laura, Lauretta, l'area erano i capelli d'oro a Laura sparsi che in mille dolci nodi li avvolgea. E il vago lume, oltra misura ardea, di quei begli occhi, cor ne son si scarsi. Non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole suonavan altro che pur voce umana. Uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel ch'io vidi, e se non fosse ortale, piaga per allentar d'arco non sana. La ferita non si rimargina, per quanto s'allenti l'arco che l'ha prodotta. E è significativo questo paragone. Laura appare a Francesco nei suoi sogni, ancora bellissima e seducente, ma questa non è una consolazione, è un surrogato di consolazione, perché la sua morte, Laura quando muore, abbiamo letto la scorsa settimana l'appunto che Petrarca prende sulla morte di Laura, lui lo sa 40 giorni dopo, quando viene informato per lettera da suo amico. E nonostante Francesco sia un uomo di fede, non è incline però a farsi delle illusioni, perché la morte di Laura ha lasciato senza sole il mondo, oscuro e freddo, e senza fiori i prati. E qui c'è tutta una riflessione non tanto sull'amore che riguarda Laura, ma sul tema della morte, sul tema del rapporto tra la morte e la vita, un dei grandi temi, no? Il fatto che ci dobbiamo consolare, no? E noi ci facciamo delle illusioni, in realtà è quando muore una persona cara qualche cosa ci è tolto e c'è una ribellione profonda dentro di noi, c'è quella parte. E il sentimento amoroso in questa situazione terrena si manifesta in tutte le sue gradazioni. Di conseguenza Francesco avverte ovunque la impalpabile presenza materiale di Laura, soprattutto quando solo e pensoso se ne va in giro per i campi, come scrive nel sonetto 28esimo, per fare in modo che nessuno se ne accorga che sta soffrendo per un amore che, sebbene non ricambiato, dura oltre la morte. E per quanto percorra vie selvagge, solitarie, non riesce a pensare ad altro. Se ne va solo e pensoso in giro, come farà poi Vittorio Alfieri? Ecco, questo sonetto 28esimo è stato ripreso da Vittorio Alfieri, elaborato. Anche Vittorio Alfieri andava solo e pensoso, non per i deserti campi, ma lungo l'Arno, dalle cascine, che erano i campi anche lì, dalle cascine in su, a meditare sulla sua, quando veniva a Firenze, ospitato da una gentile signora che ospitava il suo palazzo. Solo e pensoso in sui deserti campi, vo mesurando a passi tardi e lenti, e gli occhi porto per fuggire i denti, ove vestigio uman l'arena stampi. Altro schermo non trovo, che si scampi dal manifesto accorger delle genti, perché negli atti d'allegrezza spenti di fuor si legge com'io dentro avanti. Sì ch'io mi credo omai che monti e piagge e fiumi e selve sappian di che tempre sia la mia vita che ce l'ha d'altrui. Ma pur si aspre vie né si selvagge, cercar non so ch'amor non venga sempre ragionando con meco e io con lui. Vedete, e Laura gli appare nella bellezza di un paesaggio ravvivato sempre da un'eterna primavera, ma nonostante questa atmosfera appaia incantata e irraggiungibile, tuttavia Laura è sempre descritta come una donna vera, la cui bellezza lo turba, ed è oggetto di desiderio e di insoddisfatta passione, e questo atteggiamento umanizza in modo decisivo il testo del canzoniere. E Francesco si augura, prima di morire, che Laura, almeno per un giorno, lo possa amare, sogna di trascorrere con lei una notte, ma sa che non gli sarà concesso questo privilegio, e lui deve accontentarsi di raffigurarsela come se stesse dentro ad un sogno e come se lei fosse al centro di uno splendido quadro, in modo da creare con le parole straordinarie immagini di bellezza e di grazia. Guardate, se osservate le opere di un pittore che si chiama Sandro Filippi, ma che tutti conoscete con il soprannome di Botticelli, e Botticello era suo fratello, poi se l'è trovato lui, faceva il sensale. Ora, se guardate le opere di Botticelli, si capisce che lui il canzoniere lo ha letto con attenzione, perché quelle immagini, ecco, sono che arrivano nella sua mente, sono a riprese, ecco, dalle descrizioni che Francesco Petrarca fa. E come esempio non si può non fare quello di una delle canzoni più celebri di tutto il repertorio poetico universale, la canzone quattordicesima, che tutti conoscete, intitolata Chiare, fresche e dolci acque. Basta leggerne i primi sette versi. Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me pardonna. Gentil ramo ove piacque, con sospir mi rimembra a lei di fare al bel fianco colonna, erba e fior che la gonna leggiadra ricoverse con l'angelico seno, aere sacro sereno, ove amor coi begli occhi il cor m'aperse, date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme. Chissà, forse Laura sarebbe davvero comparsa nel luogo dove Francesco l'aveva vista un giorno alle sorgenti del Sorga. E se questo non avviene, c'è la poesia, quello straordinario linguaggio che dà un significato a ciò che non si realizza, facendolo diventare eterno, perché la poesia serve a questo, cioè a dare un significato a ciò che non si realizza, facendolo diventare eterno, facendolo durare nel tempo. E allora Francesco pensa che se Laura dovesse comparire in quei luoghi benedetti, scoprirebbe con dolore che lui è ormai nella tomba, sotto una pietra, ridotto in polvere, e di conseguenza lei, ispirata dall'amore, piangendo, chiederà per lui misericordia al cielo, come si legge in un successivo passo, sempre della canzone quattordicesima, che poi potete leggere tutta intera. Dai bei rami scendea, dolce nella memoria, una pioggia di fior sopra il suo grembo, ed ella si sedea umile in tanta gloria, coperta già dell'amoroso nembo, qual fior cadea sul lembo, qual sulle trecce bionde, coro forbito e perle eran quel dì a vederle, qual si posava in terra e qual sull'onde, qual con un vago errore, girando pare a dir qui regna amore. Purtroppo però tocca a Francesco dover piangere la morte di Laura, e il riferimento più poetico, più acclamato sulla morte di Laura, che molto probabilmente è stata una delle tantissime vittime dell'epidemia di peste del 1348, lo si trova in alcuni versi famosissimi dei Trionfi, l'altra opera in volgare del Petrarca. L'immagine di Laura viene colta quindi nella paccata e struggente compostezza della morte, ma da questa dolcezza emerge una ribellione nei confronti delle illusioni che si fanno per riuscire a sopportare la tragica realtà del distacco. Ora, sono tutti d'accordo le pensatrici e i pensatori del Novecento nel dire che qui, alla fine dell'autunno del Medioevo, in età umanistica, viene messo un seme nel grembo della poesia, un seme dal quale germoglierà l'esistenzialismo moderno. Sono proprio i simbolisti a fare questa operazione sul Petrarca, dicendo Petrarca ha messo tutta una serie di semi nel grembo della poesia che fanno sì che poi nascerà l'esistenzialismo. E leggiamo questi sette versi chiave da Il Trionfo della Morte e cerchiamo di capire poi dove troviamo questo riferimento all'esistenzialismo. Pallida no, ma più che neve bianca, che senza venti in un bel colle fiocchi, parea posar come persona stanca, quasi un dolce dormir nei suoi begli occhi, sendo lo spirito già da lei diviso, era quel che morir chiaman gli sciocchi, morte bella parea nel suo bel viso. Vedete, con la morte si riposa in pace, ma la morte non ci fa belle, non ci fa belli. Cioè solo le persone sciocche, scrive Francesco, possono pensare che la morte debba essere accettata come bella, visto che riduce in poca polvere che nulla sente. Questa è un'affermazione che ci fa capire che ormai siamo fuori dal Medioevo, no? Visto che lo slogan dell'inverno del Medioevo è ricordati che devi morire, è memento homo qui a pulvis esset in pulvere reverteris, ricordati che sei polvere ed in polvere ritornerai. Ecco, qui invece c'è una ribellione, perché diventiamo sì poca polvere che nulla sente, e il sentire è fondamentale per farci umani, per renderci umani. Ed è disumano il non ribellarsi e non riflettere che la vita è una sequela di distacchi non eludibili. E questo concetto esistenzialista della fine, qui Petrarca riflette poi sulla morte in modo più universale, che inaridisce il canto e insidia la vena poetica dove la cetra è rivolta in pianto. Emerge nei versi del sonetto 248, con cui concludiamo questa breve e doverosa spigolatura petrarchesca. Gli occhi di chi io parlai sì caldamente, e le braccia, e le mani, e i piedi, e il viso, che m'avean sì da me stesso diviso, e fatto singular dall'altra gente, le creste chiome d'or puro lucente, e lampeggiar dell'angelico riso che solean fare in terra un paradiso, poca polvere son che nulla sente. Or sia qui fine al mio amoroso canto, secca è la vena dell'usato ingegno, e la cetera mia rivolta in pianto. Questi versi poi verranno ripresi da tutte le poetesse, da tutti i poeti, da tutti gli scrittori nel corso del tempo, fino a Quasimodo e oltre, e tuttora. Ecco, poca polvere son gli umani quando muoiono, che nulla sente. Ricordate questo verso, fra un po' lo rincontreremo, beh, chi lo cita, vedremo chi lo cita, ma ormai il nostro compagno di viaggio che cita Petrarca, lo sappiamo, lo conosciamo. Prima di andare a vedere chi cita questo verso, dobbiamo dire che il testo del canzoniere è stato sottoposto nei secoli all'indagine di molte discipline umanistiche e scientifiche. E nel secolo scorso sono state soprattutto le studiose e gli studiosi di psicanalisi ad occuparsi di quest'opera, perché in un altro numero di versi la figura di Laura viene ad assumere un carattere materno. Eletta Canigiani, che è la madre di Francesco, è una figura forte, lo si capisce da quel poco che di lei ha scritto il poeta nella sua autobiografia. Lui parla pochissimo della madre, non dice nulla sul fatto che suo padre, Ser Petrarca, ha avuto un figlio, Jacopo, da un'altra donna, e non rivela la vera ragione per cui la madre da Arezzo, con Francesco neonato, si trasferisce dai nonni all'incisa, ma c'è questa crisi coniugale in corso, dove Francesco vive da bambino, e ci sta anche bene lì. E questa esperienza, secondo Sigmund Freud, che si è fatto tradurre, guardate il testo del canzoniere in tedesco, da ben 4 traduttori diversi, 2 maschi e 2 femmine, per poter valutare bene tutte le sfumature lessicali, cioè non si è fidato di un traduttore solo, ma per mettere a confronto. Ebbene, è anche interessante questo. Ebbene, sul canzoniere, su quell'opera sconosciuta poi, italiani, che è il canzoniere. Ebbene, questa esperienza avrebbe generato in Francesco un forte, non normale complesso di Edipo, no? Cioè avrebbe voluto possedere la madre, accoppiarsi con la... Freud lo fa sedere sul lettino e mentre lei c'è il canzoniere e si fa raccontare delle cose, e così fa una diagnosi della situazione. Un complesso di Edipo molto accentuato, no? Prendere il posto del padre accanto alla madre. Conclusione, si è pensato che Francesco poi individui inconsciamente in Laura la figura della madre. E abbiamo letto un'ottantina di versi del canzoniere del Petrarca, abbiamo spigolato, no? Me ne andavo un mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare, ricordate? Era una barca che andava a motore, batteva la bandiera tricolore, erano 300, erano molto decisi e sono tutti vivi. Carlo Pisacane, vi ricordate che era stato a casa mia a fare una riunione clandestina insieme a Dante? Abbiamo letto un'ottantina di versi del canzoniere di Petrarca e abbiamo fatto una serie di considerazioni anche per poter continuare la lettura del romanzo Il Gabbiano di Sándor Márai, redatto nel 1943, che ha un taglio decisamente petrarchesco, come abbiamo potuto constatare. Perché quando la giovane donna finlandese, no, il personaggio femminile, il protagonista femminile di questo romanzo, che è di nome Unica Onda, Ainolainen, entra dopo aver chiesto udienza per ottenere un permesso di soggiorno nell'ufficio del consigliere di Stato ungherese, personaggio principale protagonista maschile. Lui rimane sconcertato perché questa bella ragazza è la copia di colei, Ilona, che lui ha amato anni prima e che forse si è uccisa per amore di un altro, per amore di un trasandato e vecchio professore di chimica. Ora, il consigliere di Stato entra per mangiare qualcosa in un locale molto animato dove sedeva spesso con conigli, e lì è costretto a ripensare, a riflettere, come abbiamo letto la scorsa settimana, sul suo complesso rapporto con questa ragazza, sulla tragica e misteriosa fine che lei ha fatto avvelenandosi con l'acido prussico, è una chimica, quindi, sul rapporto tra lei e il padre farmacista, anche la madre di lei si è suicidata, no? Su quello strano personaggio poi che è il professore di chimica, che lei forse ama e che è tutto preso invece dalla passione per la sua disciplina. L'alto dignitario ministeriale è quindi chiamato a riflettere, questi sono i temi di questo romanzo, il Cappiano di Sandor Mahler, è chiamato a riflettere sulla guerra, sulla vecchiaia, sul significato delle relazioni umane, sull'idea di somiglianza, sul valore delle sfumature, tutti i temi petrarcheschi, perché ogni persona è una sfumatura, una tonalità, un'intonazione diversa dell'unico modello umano. E perché, si domanda con grande amarezza, questa radice comune, se siamo tutti sfumature dell'unico modello umano, perché questa radice comune non facilita ma complica la convivenza tra le persone e tra gli stati? No? Cioè, dovremmo essere facilitati, invece non lo siamo. I temi petrarcheschi, rivisitati con pensiero contemporaneo, affiorano inesorabili con tutta la loro drammaticità esistenziale nella prosa carezzevole e crudele di Sandor Mahler. E allora, senza essere legati alla trama, che ha poca importanza nei romanzi di questo scrittore, leggiamo queste tre pagine. Il consigliere di Stato, dopo aver ricordato tutta una serie di avvenimenti, esce dal locale e torna a casa, ma la sua mente non smette di riflettere, attanagliata per giunta dalla emicrania di cui soffre. Per strada lui ferma una vettura e torna a casa. Sono 2:30. Se prende subito un antidolorifico, si corica nella stanza al buio, riposa immobile per un'ora, forse l'emicrania gli passa, e per 4:00 sarà senz'altro in ufficio. Deve consegnare la relazione al ministro, che parola semplice, relazione. Di lì a sera l'intero meccanismo si metterà in moto. Viene accolto dalla governante, senza dire una parola le porge soprabito il cappello, entra nell'appartamento, chiede un bicchiere d'acqua e nient'altro, e ordina che il telefono sia staccato fino alle 3:30. La stanza è tiepida, si avvia verso la camera da letto, ma strada facendo si ferma davanti alla scrivania, si china verso il ritratto di Ivi, con entrambe le mani solleva l'immagine incorniciata e, strizzando gli occhi, la osserva attentamente. Lei sedeva qui, sul davanzale della finestra aperta, quando aveva scattato la fotografia. Indossava un abito a quadretti e guardava giù verso la piazza con i guanti in mano. L'illuminazione era ideale nella luce nitida. Il capo mostrava ogni linea segreta. Osserva con attenzione gli occhi, dallo sguardo interrogativo e ironico, il sorriso dolente. Era qui, pensava al professore e alla morte. Ma era segnata da una tara, pensa, e osserva il ritratto, quasi sperando di trovarvi una prova definitiva, un reperto capitale. Una donna bella e sana non si suicida a 22 anni per un vecchio chimico trasandato, se non ci sono altri motivi che la inducano ad ingerire dell'acido prussico. Una donna, per giunta una come Ivi, una creatura ambiziosa, che portava in giro per la città la propria bellezza in fiore alla stregua di una rivendicazione o di un precetto, non muore se non c'è qualcosa o qualcuno a costringerla. No, non ha bisogno della conferma della fotografia. Un esemplare di Ivi vive ancora sulla terra. Stamattina ha incontrato la coppia. Non soltanto gli occhi, il naso, la linea del collo, la fronte, la bocca, le sopracciglia, no, il volto nel suo insieme è una coppia perfetta di Ivi, la somiglianza è quasi oltraggiosa. Ripone la fotografia al suo posto, accosta le persiane, prende l'antidolorifico e si sdraia al buio sul divano letto. La governante gli ha sistemato il caffè bollente sul tavolino. Rimane ancora 1 chilo di caffè, pensa distrattamente. Con ogni probabilità a breve non ci sarà neppure questo. Che cos'altro mancherà? un mondo a poco consuma le proprie scorte, il sapore, l'insulina, le suore delle scarpe e il caffè in chicchi. È assolutamente naturale quando si consuma anche la vita di intere masse. La questione adesso che il mondo sperpera così alla grande è cosa resterà della riserva morale ed emotiva dell'animo umano. Ben presto si comincerà a raccogliere di tutto, in modo avido e forsennato, l'oro rotto e le calze di seta, ma si farà anche in scelta di esperienza, frettolosamente tra un bombardamento e l'altro ci si sforzerà di accumulare una convulsa eccitazione, fermamente convinti che sia equivalente all'esperienza e all'amore. Ma ne so già qualcosa, pensa nella stanza buia a occhi chiusi. L'emicrania comincia a lottare con l'effetto chimico dell'antidolorifico. Conosce questo processo. Sarebbe in grado di tracciare un grafico del suo andamento ondulatorio, di come il dolore lancinante e crudele del cervelletto ceda all'azione chimica, la tensione si attenui, una gradevole sensazione di nera vacuità subentri là dove poco prima lacerava e ardeva la tenaglia infuocata del dolore. Sì, il farmaco è affidabile, era stato Ivi a darglielo. Gran cosa la chimica. Dunque tutti vorranno più esperienze e amori. Da domani si attuerà quel destino impenetrabile e impersonale nel quale il singolo individuo ormai non è che un dato statistico. Per una persona si può provare compassione, ma 1 milione, 10 milioni di persone si possono soltanto considerare in maniera oggettiva, come dato anonimo di una grande serie numerica. Ed ecco che il dato numerico si rende conto di tutto questo e vuole provare esperienze emozionanti. I teatri si riempiono, i ristoranti sono affollati e tutti vogliono intense esperienze e amore. E tu che cosa vuoi? Si chiede nella penombra. Il farmaco ha già fatto effetto. Voglio pace, risponde. Adesso basta. Se il mondo non vuole la pace io non posso farci niente, ma io voglio la pace per congedarmi. Non importa se il congedo sarà prossimo o se invece ci sarà ancora modo di rimandare. Che cosa voglio? Vorrei vedere ancora una volta il mare. Non ho grandi pretese. Mi accontenterei della passeggiata tra Abbazia e Laurana, sotto gli alberi di alloro. Fino a poco tempo fa non l'apprezzavo granché quella passeggiata. Ero uno snob. Percorrevo quella strada di malavoglia. Piluzzicavo con la punta delle dita i vari paesi d'Europa. Parigi era giusto passabile. A Londra, nella locanda dell'albergatore svizzero, il viaggiatore si faceva negare al telefono quando lo chiamavano riconoscenti dalla madrepatria. Al mattino ripartiva in fretta per la Scozia, alla volta di una località balneare dove si annoiava terribilmente nell'albergo che puzzava di sego di montone vicino a una piccola città e a una grande foresta umida e nebbiosa in mezzo a gente dal dialetto incomprensibile. Non c'è dubbio, la vita era incomprensibile. E come eravamo raffinati, e come ci sentivamo offesi, quasi tenessimo in valigia un piccolo dolore portatile nella pausa tra due guerre. Un dolore distillato da poesie, musica, libri che spiegavano la storia dell'epoca e la crisi, un dolore personale condensato nell'eredità di 2000 anni di cultura cristiana, un dolore che era solo nostro, di noi inizianti, made in Europa, e non c'era niente che fosse abbastanza lontano. Lontano da casa, chiedevano qualche anno più tardi, con acido umorismo, gli emigranti e gli esiliati. Ad ogni modo l'emicrania è passata, qualcosa che finora in tutto il suo orrore, la sua realtà, era un'idea remota, domani diventerà un dato di fatto. Come sarà? È certo che sarà terribile, come avevano immaginato ascoltando le notizie, e al tempo stesso molto più semplice. Meraviglie della vita, nella pratica tutto è più semplice, persino la morte e le guerre, sì, tutto rientra nel meraviglioso ordine della realtà. Ho 45 anni e potrei immaginare che all'ultimo momento la vita conceda soddisfazione a ciascuno di noi. Invece del mare mi restituisce la vitalità dell'amore, mi manda ancora una volta la donna che con il corpo, il sorriso, lo sguardo eccitava con un'intensa corrente elettrica il mio corpo e la mia anima. Ecco l'ultimo dono in segno d'addio. Se fossi mistico potrei anche considerarlo tale. ma è più verosimile che tutto questo sia soltanto frutto del caso, un caso assurdo, proprio come se una donna che abbiamo amato risorgesse dalla tomba, una donna che è stata sdraiata su questo divano letto in questa stanza e la sua voce lontana e roca chiedeva nella penombra: dimmi, cuore mio, è questo l'amore? E soltanto in seguito abbiamo scoperto che non era solo quella certa Ivi con cui si parlava al telefono, ci si incontrava la sera, si ascoltava musica nella sala dell'Accademia o si guardavano i film americani in prima visione, la Ivi della quale si riteneva di conoscere così bene il corpo, proprio come due gemelli possono conoscere i rispettivi corpi in virtù di una sorta di ossessionante ricordo prenatale. No, Ivi era anche altro. Ha avuto un destino, è una propria morte, e un giorno è fuggita via con la morte, come fosse un occasionale seduttore, e aveva un segreto triste e grottesco che custodiva gelosamente, ma che non si è portata nella tomba. Che cosa cercava Ivi in quell'uomo solitario? A volte pensava che forse Ivi ricercava sua madre, la madre folle che l'aveva abbandonata fuggendo nella morte, e aveva offeso il suo marito, il farmacista, perché nell'ultimo istante non aveva fatto ricorso ai veleni della farmacia di famiglia, bensì al rasoio. E il farmacista aveva menzionato con risentimento un simile metodo, come se fosse stata questa la cosa che più lo addolorava nella scelta compiuta dalla madre di Ivi. La gente è fatta così. Ma Ivi era una brava bambina, si fidava dei veleni paterni o piuttosto delle sostanze con cui lavorano i chimici. Soltanto la morte aveva rivelato il segreto. Ivi taceva anche la sera dopo essersi incontrata con il chimico Bislacco. Può darsi che Ivi cercasse sua madre in lui? Una domanda pazzesca, ma il tempo solleva simili interrogativi, fa balenare ogni semplice assurda possibilità, e con il passare del tempo, misterioso elemento nel quale tutto assume un nuovo senso, talvolta anche lui si chiede che cosa sia l'amore, che cosa si cerchi in un'altra persona. Ed è sempre più difficile e doloroso rispondere. Dimmi, cuore mio, è questo l'amore? Una semplice domanda. Era stato un poeta a formularla in questi termini, in un epigramma. Lo abbiamo letto, no? Questo epigramma. Una semplice domanda, e Ivi l'aveva rivolta a lui con lieve sarcasmo, distesa su questo divano letto nell'intimità di una situazione antica quanto l'essere umano, soddisfatta e gratificata, ma nel contempo per farla risentita, come chi dubita del vero senso dell'esperienza che sta vivendo. Una domanda diabolica, e solo ora la comprende davvero, anni dopo, quando ormai non c'è più colei che la porta. La stanza c'è ancora, il divano e la finestra su cui l'avanzale era seduta, la fotografia che lui aveva scattato, la figura snella dallo sguardo assorto, eppure l'aveva compresa solo ora. Fino a quel momento era semplicemente il verso di un epigramma. A quanto pare invece quella volta Ivi me lo chiedeva sul serio, pensa ora, perché nel tono della domanda si avvertiva delusione, la delusione che nasce dalla consapevolezza che alla fin fine degli umani non resta che poca polvere che nulla sente. La sua era la domanda della creatura che di colpo si risveglia nel caos della vita comune del creato, a casa di un uomo che, ben al di là della situazione, rivolge al creatore una domanda ingenua e beffarda, spaurita e dubbiosa, domanda diabolica, sì. Così come ogni parola, ogni lampo della coscienza si volge verso l'inferno nei momenti d'amore. Le persone hanno un corpo, un'anima e hanno degli istinti. E poi c'è questa domanda che, oltre la situazione terrena, si volge verso i cunicoli infernali dell'esistenza. Perché c'è anche un inferno. Per esempio, la giornata di oggi, un giorno infernale. E vedete, a questo punto il nostro protagonista si domanda, e se Ivi lo avesse amato davvero, e lui che l'amava davvero non se ne fosse accorto, cioè non avesse capito niente, no? avesse pensato che non era così, qui gli viene il dubbio che porterà con sé, che non vedremo svelato in questo romanzo, rimane. Ora, per un certo verso il 300, in particolar modo nella sua seconda metà, è stato anche un secolo infernale, tra virgolette, e questo termine lo utilizziamo in particolar modo in riferimento ad un avvenimento che dal 1378 al 1449, un avvenimento diviso in due parti, noi ci occupiamo della prima questa sera perché la seconda parte sta in un altro viaggio, in un'altra storia, caratterizza la storia della Chiesa e della cristianità, allora divisa tra Roma ed Avignone. Un avvenimento che ha lasciato fino ad oggi postumi. E guardate sul punto 1 del repertorio, finalmente siamo sul punto 1 del repertorio. Francesco Petrarca muore nel luglio del 1374 e la lezione che lascia agli intellettuali che vengono dopo di lui è incentrata sul concetto della laicità. Ed è significativo il fatto che a raccogliere l'eredità culturale di Petrarca e a svilupparla con fedeltà creativa siano stati, invece che dei chierici o dei monaci, finora noi abbiamo incontrato soprattutto dei monaci intellettuali, dei laici invece, delle persone variamente impegnate nella vita civile, protese anche a realizzare i valori del Vangelo, cioè uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà e misericordia. Ma senza coltivare però l'impulso di fuggire dal mondo e desiderosi di non essere asservite alle gerarchie ecclesiastiche, così come ha fatto Petrarca, rifiutando cariche di potere che secondo lui non avevano ragione di esistere nella Chiesa. Ora, questa nuova categoria di intellettuali, ai quali è stato dato il nome di umanisti, perché cercano e propongono una nuova humanitas, una dimensione capace di armonizzare in sé tanto il fine ultraterreno, curando la propria anima immortale, quanto quello mondano, preoccupandosi di dare un buon governo alla città. Ebbene, questa nuova categoria di intellettuali, seguendo l'insegnamento del Petrarca, coltiva con sempre maggiore determinazione l'idea di conciliare l'umanità del Vangelo con l'umanità dell'antichità classica, perché i principi basilari sono gli stessi. Anzi, i principi che stanno nel Vangelo prima si trovano nelle opere dei classici: uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà e misericordia. E quindi la categoria degli umanisti coltiva la passione, che già ha avuto Petrarca, per il ritrovamento dei testi, delle opere dei classici che sono stati conservati soprattutto nelle polverose biblioteche delle abbazie. E a questo proposito la disciplina filologica, la filologia, si specializza, diventa una vera e propria scienza, perché molto spesso, essendo stati questi testi depositati in locali fatiscenti, devono essere restaurati e ricostruiti tenendo conto nel modo più fedele della loro autenticità. Si comincia anche a capire che molti testi sono stati manomessi o dall'imperizia o dalla malizia degli amanuensi, e quindi ridare il significato più autentico alla parola che è stata manipolata vuol dire riscoprire l'intenzione vera dell'antico scrittore e dunque la sua vera umanità, il suo reale universo culturale, la sua capacità da imitare nell'investire l'intelligenza. Ora, si prende atto da parte degli umanisti che in molti monasteri, sotto l'egida dei tribunali dell'Inquisizione, le opere classiche dei poeti e dei filosofi dell'antichità sono state spesso corrette per uniformarle al pensiero dell'ortodossia clericale, svuotandoli di quella umanità laica secondo la quale bisogna fare il bene perché è ragionevolmente utile fare il bene per la sua positiva ricaduta sociale, tanto per citare Cicerone e Virgilio, autori prediletti da Petrarca, no? quella umanità laica che ora, nella nuova stagione dell'umanesimo, viene ricercata come un modello da imitare per far crescere la qualità della vita terrena, senza nulla detrarre all'ispirazione cristiana, anzi, come un arricchimento per una più corretta e attuale interpretazione della letteratura dei Vangeli. Ed è così che la filologia, l'arte di dare un significato alle parole, viene ad assumere un vero e proprio significato filosofico e diventa essa stessa una filosofia, perché si propone come strumento di interpretazione della realtà, visto che la realtà esiste solo quando abbiamo a disposizione le parole per descriverla. In principio è la parola. E quindi gli umanisti sono filosofi che utilizzano la filologia per mettere in discussione tutti i sistemi dogmatici, le metafisiche autoritarie le chiamano, cioè in nome del primato della volontà operosa, della saggezza morale civile, dell'impegno politico, per cercare di ben amministrare la città. E questo nuovo orientamento dello spirito si afferma soprattutto in una città come Firenze. Conoscete Firenze, questo villaggio vicino alla grande metropoli di Bagnarini, che nei suoi ordinamenti, nelle sue attività produttive, ha creato in anticipo sulle altre, e ora vedete che dopo aver girato per il mondo, quest'anno arriviamo vicino a casa, no? Le condizioni perché si sviluppi a pieno titolo il movimento dell'umanesimo. E proprio in questa città comincia a circolare un termine che sintetizza quel qualche cosa di nuovo che sta avvenendo, cioè l'approssimarsi di una nuova stagione. Ed è questa la parola fioritura, attenzione, parola chiave dell'umanesimo, parola chiave che incontriamo quasi alla fine di questo lungo viaggio. Uno dei termini che possiede il maggior numero di sfumature, guardate nel canzoniere del Petrarca. Petrarca lo usa la parola fioritura come efflorescenza, nascita, crescita, apparizione, abbondanza, ricchezza, pienezza, rigoglio, diffusione, abbellimento, ornamento, eleganza. Abbiamo da scegliere qui, no? Nasce con la diffusione di questa parola chiave, fioritura, l'umanesimo filologico a Firenze. Guardate, non è che si possa fare in senso assoluto un'affermazione di questo genere, però su alcuni avvenimenti dobbiamo riflettere, perché ci fanno capire che in questa città c'è la consapevolezza da parte di saggi amministratori che sta finendo un'epoca e sta fiorendo una nuova epoca, della quale farsi per primi paladini. Novella fioritura fiorisce in Fiorenza, questo è lo slogan che circola per l'Europa. Coniatori dello slogan sono molto esperti, vedete già in marketing. Ora, l'oggetto che a Firenze ci aiuta a capire questo fatto, attenzione, è una colonna. La colonna è un oggetto classico per eccellenza, intanto, ed è la colonna di San Zanobi, l'avete presente, che come ben sapete si trova in piazza San Giovanni, davanti alla porta nord del battistero. E questa colonna, luogo dove ci si dà appuntamento, perlomeno una volta ci si dà l'appuntamento, adesso c'è una confusione. Questa colonna, oggi dal fusto di granito, è stata eretta nel punto, e lo sapete, no, in cui tradizionalmente è avvenuto un miracolo, il miracolo dell'olmo fiorito di San Zanobi, no? Nell'olmo. Nella letteratura latina, tra l'altro, l'olmo rappresenta l'unione amorosa, la solidarietà, l'amicizia, la protezione. Ora, La tradizione racconta che il 26 gennaio del 429 circa, quindi nel V secolo siamo, le spoglie del santo patrono, il vescovo San Zanotti, vengono portate in processione nella nuova cattedrale di Santa Reparata, non c'era ancora naturalmente la cattedrale che c'è oggi, e Santa Reparata è rimasta sotto oggi. E al passaggio delle reliquie, un olmo spoglio e secco, perché siamo in pieno inverno, fiorisce miracolosamente. Ora, quando l'olmo si secca definitivamente, l'albero viene sostituito da una colonna votiva che periodicamente viene portata via dall'arno quando esonda. Insomma, l'oggetto è qualcosa di precario, fino a quando il 1 gennaio del 1375, attenzione, Petrarca è morto da 6 mesi, diventa cancelliere, forse il più accreditato discepolo di Petrarca, diventa cancelliere del comune di Firenze, un certo Coluccio Salutati, forse lo avete sentito nominare, il principale esponente del movimento degli umanisti fiorentini che si fanno alla lezione di Petrarca. Il quale, attenzione, il 26 gennaio del 1375, giorno del miracolo, si festeggia tutt'oggi, oggi con un mazzo di fiori, una cosa, fa innalzare come primo provvedimento pubblico una nuova colonna di San Zanobi, sul cui busto viene posta un'iscrizione che apparentemente ha un valore religioso, perché racconta il miracolo, ma in realtà esalta il fatto che a Firenze è in corso la fioritura di una nuova epoca. E questo va detto qui, in questo momento, dice Coluccio Salutati. Dobbiamo arrivare per primi a dire che sta fiorendo, ed è una mossa veramente geniale. Ebbene, che dire, possiamo affermare che il 26 gennaio 1375 inizia l'umanesimo filologico? Possiamo dire che il Medioevo è finito, finisce qui? Ebbene, ora noi dobbiamo essere cauti, come sempre nel dare delle definizioni. Certo che questa è una mossa da grande amministratore che interpreta lo spirito del tempo, e Coluccio Salutati lo incontreremo a breve, la prossima settimana faremo due chiacchiere con lui. Allora, intanto andate in piazza San Giovanni, e davanti alla colonna di San Zanobi, che è stata rimaneggiata molte volte nei secoli, a rendere omaggio al termine fioritura, e domandatevi che cosa vi fa venire in mente il termine fioritura. Beh, scrivete quattro righe in una foto, siete tutti ragazzi e fanciulle che state fiorendo in questo momento, quindi prima di tutto intellettualmente, poi anche spiritualmente e anche materialmente, non ne fate altro. Il termine fioritura, in linea di massima, orienta il nostro pensiero verso qualcosa di positivo. E allora perché poco fa abbiamo detto che per un certo verso il 1300, in particolar modo nella sua seconda metà, è stato anche un secolo infernale? Che cosa succede in seno alla cristianità? Attenzione, con la differenza, cioè, mentre a Firenze c'è Coluccio Salutati che pensa a queste cose, nell'ambito della cristianità succede qualche cosa di sconveniente. Ora, assistiamo, e se vogliamo usare una battuta, al miracolo della moltiplicazione dei papi. Mentre chi governa la Chiesa si dovrebbe occupare piuttosto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, qui c'è la moltiplicazione dei pani. Ma veniamo al dunque, partiamo dalla colonna di San Zanobi nel 1378, e per essere precisi, torneremo qui, nel battistero di San Giovanni, compieremo un tragitto a vasto raggio che ci riporta qui, appunto, dal punto dove siamo partiti, però nel 1419. E guardate sul punto 2 del repertorio. Dal 1378 al 1449 il mondo della cristianità è in sobbuglio a causa di un tragico avvenimento che si divide in due fasi, che prende il nome di scisma d'Occidente. Guardate, il termine scisma significa separazione, e noi questa sera ci occupiamo della prima fase di questo avvenimento, fino al 1417, o al 1417-19, poi vedremo perché 17-19. La seconda fase, abbiamo detto, fa già parte di un altro viaggio e un'altra storia. Allora, nel 1377 il Papa Gregorio XI, Pierre Roger de Beaufort, decide di riportare a Roma, da Avignone, la curia pontificia. E guardate, dopo circa 70 anni, un'operazione non facile da fare, perché i francesi, gli avignonesi in particolare, non vogliono che questo trasferimento avvenga, no? Ed è la presenza del Papa fa commercio. E pongono molti ostacoli. Per giunta a Roma, i legati pontifici, che sono tutti uomini arroganti e hanno il compito di presidiare la Basilica di San Pietro, non gradiscono che il Papa torni, perché perdono un incarico di prestigio. Quindi vedete, ci sono situazioni contrastanti. Inoltre, le più importanti città di quello che era stato, che era lo Stato Pontificio, come Bologna, Perugia, Cesena, si sono rese indipendenti, vogliono mantenere la loro autonomia. Se torna il Papa la perdono, ma Gregorio XI si impone, sollecitato anche da Santa Brigida, da Santa Caterina, che scrivono, sollecitano il Papa a tornare a Roma, e dopo aver condotto tutta una serie di trattative, il 17 gennaio 1377 fa il suo ingresso solenne in Roma, ma l'anno seguente muore. E il conclave del 1378 è assai tumultuoso, perché il collegio dei cardinali è composto prevalentemente da francesi, sono 11 su 16, e il popolo romano entra subito in tumulto. La folla minacciosa urla: romano lo volevo, o almeno italiano, così dicono le cronache, temendo che con l'elezione di un papa francese la curia sarebbe tornata ad Avignone, no? E sotto la pressione popolare viene eletto l'arcivescovo di Bari, il napoletano Bartolomeo Prignano, che prende il nome di Urbano VI. E ora un papa che decide di chiamarsi Urbano ha tutta l'intenzione di rimanere nell'urbe, no? Questo era un segno anche. E Urbano VI ha l'intenzione di dare inizio ad una riforma, vuole riromanizzare la Chiesa. Ma guardate, forse questo non è propriamente un obiettivo di carattere pastorale, e impone, a cominciare dagli ecclesiastici, anche una severa disciplina, ispirandosi allo stile di vita degli ordini monastici, e questo non piace ai cardinali che lo hanno eletto, che ormai sono abituati ai privilegi della corte di Avignone, per cui i porporati francesi approfittano di questo malcontento e si spostano a Napoli, presso la regina Giovanna d'Angiò, che è filo francese, e poi, riuniti a Fondi, non so se siete mai stati a Fondi, una bella cittadina lungo la Via Appia, sul lago omonimo, cioè il lago di Fondi, ai piedi dei monti Aurunci, in provincia di Latina, ebbene, si riuniscono lì i cardinali francesi ed eleggono un secondo papa, accampando la scusa che Urbano VI sarebbe stato eletto per violenta ingerenza popolare. Lo abbiamo eletto perché sennò il popolo romano ci faceva fuori. Insomma, lo scisma prende il via, lo scisma d'Occidente prende il via da Fondi, e merita una visita a Fondi, sapete, Fondi è una bella cittadina oggi di circa 30.000 abitanti di origine romana, ed è uno dei punti del quadrilatero, di un quadrilatero che comprende anche Formia, Gaeta e Terracina. Fondi conserva intanto la cinta muraria romana del primo secolo a.C., c'è il Duomo di San Pietro, sorto sui resti romani nel XII secolo, e la poderosa costruzione del castello dove si è svolto il conclave dei cardinali dissidenti francesi nel 1378, accanto al quale si trova il Palazzo del Principe, che presenta un insieme di elementi architettonici angioino-durazzeschi e gotico-catalani. È molto interessante da osservare questa costruzione. Il mare poi si trova a soli 15 km e sul litorale tirrenico c'è il Lido di Fondi, che si sviluppa lungo la via Flacca, console Aurelio Flacco aveva fatto costruire questa strada, dove si può freschieggiare in una delle vaste pinete e poi, dopo aver attraversato le dune sabbiose, si può allontanare dai passi e fare il bagno, se volete. Ora, visto che ci stiamo avvicinando alla stagione per compiere questo esercizio. Quindi, con la guida del Lazio, navigando in rete, fate una visita a Fondi e dintorni, buon viaggio, perché è qui che ha inizio lo scisma d'Occidente. Chi è il secondo Papa eletto dai cardinali francesi dissidenti riuniti in conclave a Fondi? Guardate sul punto 3 del repertorio. E i cardinali francesi riuniti in conclave a Fondi eleggono Papa Roberto di Ginevra, vescovo di Combray, che prende il nome di Clemente VII, un uomo d'armi, lo vediamo sempre vestito con l'armatura, più che di chiesa, è un capitano di ventura soprattutto, ed è appartenente ad una influente famiglia imparentata con le principali case regnanti d'Europa. Urbano VI lo condanna come antipapa, ma a favore di Clemente VII si schierano la Francia, il Regno di Napoli, l'Aragona, la Castiglia, la Navarra, la Scozia, mentre a favore di Urbano VI, oltre al popolo romano e agli ordini monastici, si schiera l'Inghilterra, si schierano i feudatari tedeschi dell'impero e gli stati italiani. Quindi uno scisma di questa, una divisione di questo genere nella cristianità occidentale non si era mai verificata prima d'ora. E Clemente VII, l'antipapa, ci sarà anche un Clemente VII poi papa, legittimo diciamo, forte dei suoi appoggi, ignora la condanna del Papa di Roma e si stabilisce ad Avignone, nel Palazzo dei Papi, che era ancora perfettamente attrezzato per ospitare la curia papale, e a questo punto la separazione è in atto. Inizia di fatto lo scisma d'Occidente. Da questo momento, dal 1378, ci sono due papi in scena, uno a Roma, che si considera papa legittimo, e uno ad Avignone, che si considera legittimo antipapa, ciascuno con i suoi preti, i suoi vescovi e i suoi riti. E alla morte di Urbano VI, nel 1389 a Roma, nel conclave vaticano, viene eletto il cardinale napoletano Pietro Tomacelli, che prende il nome di Bonifacio IX e ribadisce di essere il papa legittimo. Alla morte di Clemente VII, nel 1394 ad Avignone, dal conclave avignonese viene eletto il cardinale spagnolo Pietro Martínez de Luna, che prende il nome di Benedetto XIII e conferma di essere il legittimo antipapa. Guardate, si stabilizza l'idea che la cristianità può avere due papi. E i vari tentativi di conciliazione falliscono tutti. E quindi a Roma, quando muore Bonifacio IX, gli succede Innocenzo VII, Cosimo Gentile Migliorati di Sulmona, che regna fino al 1406, e poi Gregorio XII, Angelo Carrer veneziano, che regna fino al 1417, mentre ad Avignone continua a pontificare il più longevo Benedetto XIII, fino al 1422. Però, attenzione, nel 1409 succede un fatto sul quale dobbiamo puntare l'attenzione, perché tanto nel Collegio di Roma quanto in quello di Avignone c'è un gruppo di cardinali scontenti per questa scandalosa situazione. Ora, questi due gruppi si uniscono e formano un partito, una corrente, la corrente conciliarista cosiddetta, che persegue una linea di riconciliazione, cioè difatti per sanare questa dolorosa e scandalosa frattura si riunisce, a un certo punto i consigliaristi hanno la maggioranza, di uno in più, per i cardinali, quindi decidono di riunire un concilio a Pisa nel 1409 con l'intenzione di deporre i due papi. Infatti il concilio si riunisce e depone i due papi, il romano Gregorio XII, Veneziano Angelo Carrer, e l'avignonese Benedetto XIII, lo spagnolo Pietro Martínez de Luna. E al loro posto i padri conciliari, credendo di aver trovato un accordo, attenzione, nominano un terzo papa, il cardinale Petro Sfilargis di Candia. Così Candia, così i veneziani chiamavano l'isola di Creta, un cretese, il quale prende il nome di Alessandro V e avrebbe dovuto essere l'unico papa legittimo. Il fatto è che l'accordo dura mezza giornata, perché nel partito conciliarista si formano subito due correnti, come sempre succede, beh, i partiti sono organizzazioni democratiche, perché i due detronizzati, spinti dai loro sostenitori, negano la validità del concilio, negano di essere decaduti, e così invece di due papi adesso ce ne sono tre. Alessandro V, il papa di origine cretese, eletto dal concilio di Pisa, quello che dovrebbe essere il papa legittimo, guardate, è un uomo mite, molto timoroso, e non si sa imporre, per questo gradisce, molto gradisce, l'invito che riceve da parte dell'arcivescovo di Bologna, un cardinale che molti di voi conoscono già, perché è una nostra vecchia conoscenza, un cardinale molto deciso che si incarica di proteggerlo e di guidarlo, e il buon Alessandro V si fida di lui. Il tutore del Papa, il cardinale arcivescovo di Bologna, si chiama Baldassarre Cossa, ed è una nostra vecchia conoscenza che a volte ritorna, perché spesso i filibustieri riescono a fare la storia, dice la signorina Elze. Ora, il cardinale Baldassarre Cossa, come molti di voi sanno, è un ex corsaro, è un pirata, e ha, è così stato chiamato, così viene chiamato nella storia della Chiesa, il pirata, e ha un piano piratesco da perseguire, se no che pirata sarebbe. Il cardinale Baldassarre Cossa, dobbiamo rinfrescarci la memoria, è nato a Napoli nel 1370 circa, e oggi, come molti di voi sanno, è nostro concittadino, poi vedremo perché, forse lo sapete. Cioè, possiamo anche andarlo a trovare, abita, se così si può dire, proprio nei pressi della colonna di San Zanobi. Ma andiamo con ordine. Il cardinale Baldassarre Cossa è chiamato comunemente il pirata nella storia della Chiesa, perché ha lavorato come corsaro nelle acque del Mediterraneo ed è stato spesso alleato e capo di gruppi di pirati saraceni, impegnandosi con grande perizia nel depredare le navi mercantili dei cristianissimi stati europei, ed è stato denominato dagli storici ecclesiastici, un po' comicamente, perché bisognava tappare un buco, un uomo di larga coscienza, che è abilissimo a maneggiare la spada e a comandare. E quando, come pirata, va in pensione, ci va presto perché il lavoro del pirata è un lavoro usurante, quindi si va in pensione presto, no? Il capitale che ha messo da parte, decide, con grande oculatezza, di comprare un titolo costoso, ma ben quotato in borsa, quello di cardinale. Ora, c'è un florido mercato, ma come compra? Sì, cioè, sapete che c'è un florido mercato dei titoli, perché la Curia Romana, nel tempo di Bonifacio VIII, la Curia Romana ha sempre più bisogno di risorse, o quella avignonese, e come sapete si vendono anche le indulgenze, i titoli, no? E quindi, naturalmente, Baldassarre Cossa, come cardinale, fa subito carriera, perché è un uomo di straordinaria intelligenza, acume, diventa legato pontificio a Bologna. Una città che, come Firenze, ha sempre dato del filo da torcere a Roma e ad Avignone. Lì ci vuole anche un uomo che abbia una formazione militare, quindi lui è l'uomo giusto, no? Ora, il mite Alessandro V si sente tranquillo accanto ad un tipo così energico come Baldassarre Costa, prende coraggio, inizia a governare la Chiesa da Papa legittimo, ma sebbene sia in buona salute, non campa a lungo, perché muore improvvisamente l'anno dopo la sua elezione, nel 1410. Raccontano le cronache che una sera il Papa cena, mangia i funghi. Voi sapete che è un classico. E sapete come succede, i funghi sono un prodotto ambiguo, e pensare che li aveva raccolti personalmente Baldassarre Costa, e a scanso di un equivoci li ha mangiati anche lui, ma l'ho mangiati anch'io. Guardate come sono abili i pirati, o dovremmo dire i cardinali, a crearsi un alibi. I cardinali di oggi, per crearsi un alibi, si spostano subito sulla sacralità della famiglia. Non capisco bene. Baldassarre Costa, perlomeno non lo fa, ha già lavorato con impegno a tessere la sua tela. Guardate, minaccia i pusillanimi, tratta con i potenti, paga tangenti, ricatta i cardinali che hanno quasi tutti qualcosa da nascondere. E dopo i funerali di Alessandro V, il conclave riunito a Pisa, lui elegge Papa e lui prende il nome di Giovanni XXIII e si stabilisce a Bologna. A questo punto entra in scena l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, il quale è assai disgustato dalla situazione che si è venuta a creare. Anche perché lui deve farsi incoronare imperatore dal Papa, ma ce ne sono tre e non sa quale sia quello buono, no? È molto in difficoltà. Sa benissimo attraverso i suoi informatori, ma non c'era neanche bisogno di informatori, chi è Baldassarre Costa. E considera il fatto che sia stato eletto un vero scandalo, eletto Papa. Sigismondo, che è una persona illuminata ed energica, oddio, qualche peccatuccio lo ha commesso anche lui, forse lo incontreremo prossimamente, nei prossimi anni, prossimo anno, strada facendo, sta al gioco del Papa pirata e si fa incoronare da lui a Bologna re dei Romani, e Costa crede di avere in pugno l'imperatore, ma a Sigismondo questa carica dà la possibilità di intromettersi negli affari della Chiesa e chiede che venga convocato un concilio a Costanza per mettere fine alla tragedia dello scisma d'Occidente. Ci sono tre papi in carica, Giovanni XXIII a Bologna, Benedetto XIII ad Avignone e Gregorio XII a Roma. Ora, con la guida della Germania navigando in rete, fate una visita alla città di Costanza, a circa 75.000 abitanti oggi, sulle rive del lago omonimo, che è un prezioso spicchio di riviera ai piedi delle Alpi, come dicono le guide. Ora, potete visitare gli interessanti monumenti di questa città, compreso il fondaco mercantile in cui si sono svolte le varie fasi del concilio di Costanza, che è avvenuto in un grande magazzino dove si teneva la merce, in una sorta di officina dove si sparavano i battelli del lago. Ora, Baldassarre Costa, alias Papa Giovanni XXIII, cerca di opporsi alla convocazione di questo concilio, naturalmente preoccupato, affiutato che c'è qualcosa che non va, ma ha il carattere di un giocatore d'azzardo, questo personaggio. Quindi, dopo aver firmato la bolla di convocazione, parte alla volta di Costanza fiducioso di poter imporre la sua autorità di Papa legittimo, contando sull'umiltà di tutti quelli che ha corrotto e sull'appoggio del Duca d'Austria, che rivaleggia con Sigismondo. Ma a Costanza, nel 1414, le cose vanno diversamente. I padri conciliari votano a grande maggioranza la tesi di Sigismondo per la decadenza dei tre papi in carica. Guardate sul punto 4. Ora, il concilio di Costanza, inizia nel 1414, per Baldassarre Costa, come temeva, diventa una trappola preparata dall'imperatore Sigismondo, perché interviene contro di lui la magistratura imperiale, che era pronta ad intervenire, che ha raccolto un nutrito dossier di pesanti accuse nei suoi confronti. E noi ce l'abbiamo questo dossier agli atti, con prove, ed è una letteratura persino comica e persino leggendaria, no? Con prove inequivocabili suffragate da una cinquantina di testimoni attendibili. Sono 72 i capi di imputazione contro di lui, poi ridotti a 54. Baldassarre Cossi è accusato di simonia, di fornicazione, di adulterio, di incesto, di sodomia, di negazione dell'esistenza dell'anima, di furto e di assassinio, naturalmente l'assassinio di Papa Alessandro V. Ora va bene, come si giustifica l'accusa di incesto? Questo è quello che colpisce di più, no, agli atti della magistratura imperiale. Beh, si giustifica col fatto che Cossa aveva una decina di figli e una quindicina di figlie. Guardate che dal 1400 al 1700 i cardinali sono sempre stati una categoria molto prolifica. Ora, dicono le cronache giudiziarie, e qui guardate si rasenta la comicità, e l'ingresso nel territorio delle leggende metropolitane, che in un anno Cossa avrebbe sedotto 220 tra nubili, maritate, vedove e monache, sono tutte le categorie. Quindi una al giorno, se escludiamo la quaresima, le domeniche e le altre feste comandate, perché era pur sempre un cardinale e doveva rispettare le regole del calendario liturgico. Ma prima di essere arrestato, Baldassarre Cossa, naturalmente, riesce a fuggire dalla trappola di Costanza. È un pirata, scappa in sella ad un ronzino vestito da mendicante, approfittando di un torneo organizzato fuori città in onore dei padri conciliari. Vedete, un personaggio veramente romanzesco. Non l'hanno ancora scoperto per bene, se no ci avrebbero scritto romanzi e fatto dei film. Meno male che non l'hanno ancora scoperto. E fugge nella notte tra il 20 e il 21 maggio del 1415. Scatta immediatamente il sistema di allarme, ma Cossa, che ha l'agilità di un pirata, riesce a farla franca e a rifugiarsi presso un suo amico di avventure, Federico, duca del Tirolo, che lo tiene ben nascosto nei suoi molti castelli arroccati. Ora, il concilio di Costanza non solo licenzia Giovanni XXIII come antipapa, ma lo condanna in contumacia come simoniaco, dissipatore di beni ecclesiastici, amministratore spirituale, temporale e infedele della Chiesa, e quindi rischia grosso la condanna a morte. Ma l'aria montana del Tirolo ha un effetto miracoloso su Baldassarre Cossa, il quale comincia a pentirsi, crede che la strada del pentimento sia la più idonea, a confessare dei suoi numerosi peccati, tanto che quando viene catturato dal conte palatino e consegnato al nuovo unico papa, che intanto a Costanza è stato eletto, Martino V, Oddo Colonna, eletto a Costanza nel 1415, si mostra talmente pentito, o perlomeno così sembrava, che ottiene il perdono dal papa, che gli lascia anche la porpora cardinalizia, e sa recitare bene la sua parte, e è l'anno 1417, e con questo fatto la prima fase dello scisma d'Occidente può considerarsi conclusa. Non è conclusa perché il Papa Avignonese rimane al suo posto. Ora, Baldassarre Cossa, il cui nome da Papa Giovanni XXIII è stato riscattato dopo 5 secoli, no, da Angelo Giuseppe Roncalli, no? Il Papa del Concilio Ungherese, se ne è parlato poco nel 1958 quando è stato eletto, perché insomma, bisognava in qualche modo stendere un velo pietoso su questa storia, che è molto interessante. Cioè. Allora, attenzione, Baldassarre Cossa ha trascorso l'ultima parte della sua vita a Firenze, è diventato nostro concittadino. Perché? Ma perché il nuovo Papa Martino V, Oddo Colonna, che è un saggio e abile diplomatico, non può da Costanza tornare per tutta una serie di motivi logistici e di sicurezza subito a Roma, divenuta una città da mandriani, scrive qualcuno, e per giunta ad Avignone c'era sempre Benedetto XIII a fare l'antipapa, con poco seguito però l'antipapa avignonese rimane e rimarrà per un certo periodo di tempo, ma questa è la seconda parte dello scisma d'Occidente di cui parleremo, è un'altra storia a suo tempo. E quindi Martino V si ferma 2 anni a Firenze, quindi Firenze è stata sede papale dal 1419 al 1420. Baldassarre Cossa viaggia insieme al Papa, che lo ha perdonato ma lo tiene sotto controllo personale, e muore a Firenze nel 1419, e il Papa incarica uno scultore, certo Donato di Nicolò di Bento Bracchi, uno scultore detto Donatello, l'avete sentito nominare, di fargli il monumento funebre, e il quale, voi direte, sublime ingiustizia dell'arte, crea un formidabile monumento funebre, di una formidabile per la sua semplicità e stilizzazione, con la collaborazione di Michelozzo. E così Baldassarre Cossa, certe cose capitano solo ai pirati, ha avuto anche l'onore di essere sepolto nel Battistero di Firenze, uno dei più celebri e visitati monumenti del mondo, con vista sulla colonna di San Zanobi. Ora, se fate una visita, potete anche utilizzare la rete, ma il bel San Giovanni, come lo chiama Dante, ce l'abbiamo in casa, se fate una visita a Baldassarre Cossa, vi farà capire in qualche modo di essere molto lusingato, perché sono pochissime le persone, tra le moltissime che visitano ogni anno questo monumento, a sapere chi sia questo personaggio dalla larga coscienza, come dice la storia ecclesiastica. E viene da pensare che non meriterebbe di essere sepolto in un luogo così importante, ma ha comunque il merito, anche se involontario, di far risaltare il nome e l'opera di Donatello e di Michelozzo. Andate a osservare il monumento funebre dell'antipapa pirata Baldassarre Cossa e vi accorgerete però perché il Papa dà una dritta a Martino V, dà una dritta a Donatello, gli dice insomma non lo facciamo stare tanto scomodo, almeno un po' di penitenza la deve fare, e sta un po' scomodo perché è piegato su un fianco in discesa, questo è un particolare che va notato, e visto che lo abbiamo perdonato, dice il Papa, un po' di penitenza almeno la morte la deve fare. A questo punto siamo tornati da dove eravamo partiti, e qui ci aspetta Coluccio Salutati, con il quale faremo 2 chiacchiere la prossima settimana. Ora terminiamo questo itinerario leggendo ancora una pagina dal Gabbiano di Zandormare, che citando Dante e Petrarca fa riflettere il protagonista del suo romanzo sul concetto spaventoso per lui in questo momento della somiglianza e su quello naturale e mirabile della fioritura. E la parola chiave fioritura non ha forse improntato l'itinerario di questa sera, quindi Zandormara segue il corso del nostro itinerario. Adesso lui deve far chiamare una vettura perché il ministro lo attende a minuti, e la terra ruoterà insieme ai vivi e ai morti. E in un mondo che è intimo e fatalmente familiare, da qui a domani tutto cambierà in modo sinistro. Oggi si sono aperti i cancelli dell'inferno, infatti l'Ungheria sta entrando in guerra, la seconda guerra mondiale, pensa e sorride sarcastico di questa poetica immagine retorica, ma il brivido freddo che percorre il suo corpo lo avverte che tale immagine, pur se retorica, dice qualcosa, come è stato per Dante e per Petrarca, che può essere pathos, ma anche verità. È come se tutto si fosse deformato, la pace non è più pace, e i morti, con una strana smorfia per farne crudele, tornano a vivere su questa terra. La realtà mostra il suo nuovo volto, e questo volto è di un'inquietante familiarità. Beh, rassegnati, pensa, e come in preda a una vertigine si abbandona l'estasi oscura di questo desiderio e di questi minuti. Adesso sta vivendo davvero, con più foga, in maniera più profonda e avventurosa di quanto non gli sia mai capitato in vita sua. Adesso sì che sta vivendo, a 45 anni, mentre la vita dimostra il suo ghigno grottesco, il mescolarsi dei volti, dei morti e dei vivi, la spettrale maschera prodotta nel laboratorio chimico dell'esistenza e della morte. Il volto amato che ha fatto misteriosamente ritorno nella sua realtà biologica e nella sua soprannaturale inverosimiglianza, all'ombra dell'oscuro battere d'ali della morte, nell'abbraccio tetro e possente della guerra. Ma sono davvero io a volere questo incontro? Oppure c'è qualcuno che vuole giocarmi un macabro scherzo? È grottesco e spaventoso già solo il fatto che sulla terra viva un altro esemplare del volto, del corpo, della creatura che ho amato. E forse ci sono molte altre idi in Finlandia, in Svezia o a Barcellona, chissà dove, come manichini nei depositi delle sartorie, da qualche parte giacciono volti e corpi identici. Non è oltraggioso? Si crede di aver amato qualcuno di unico nella sua fatale e magnifica individualità, e forse anch'io vago per il mondo in diversi esemplari, attraverso le epoche e i paesi. Sì, mi è già capitato di incontrare me stesso, a Parigi, su un autobus, 6 anni fa. La scelta non è poi così ampia come crediamo, pensa. Una immagina di essere stato creato in un unico esemplare e un giorno è costretto a rendersi conto di essere una volgare copia. Un tempo, da qualche parte, c'è stato un modello che la natura ha imitato con indifferenza e perizia, ripetendolo in una sorta di automatismo attraverso i tempi. Una persona orgogliosa potrebbe impazzire nel rendersene conto. Per fortuna il mio è un orgoglio d'altro genere. Io so che la mia anima è diversa. E l'anima non è migliore, né più saggia, e neppure superiore rispetto all'anima degli altri, ma è diversa. E questo, e nemmeno la volontà di Dio può cambiare. Il corpo sì. Dunque, il corpo si aggira nel mondo in più di un esemplare. Il corpo di Iri, anche il mio, occhi, naso, orecchie, bocca, forma della testa, non sono che accessori. Ogni giorno, ogni istante, la natura li plasma e li crea nell'infinito laboratorio dei prototipi, in milioni e milioni di varianti, eppure tutti prodigiosamente dello stesso stampo. A quanto pare Ili non vive e non muore in un unico esemplare al mondo. Esiste il modello che di tanto in tanto, da una Ili all'altra, qui o in Finlandia, si replica e si incarna. Benché sia quasi oltraggioso, bisogna rassegnarsi al fatto che Dio si è inventato un modello unico che non è certo un inno al nostro valore. O dal modello ormai collaudato, in principio, scaturiscono infinite e varie sfumature. Pertanto è come se esistessero milioni e milioni di gemelli che non sono nati dallo stesso utero, ma, a essere più precisi, da due corpi materni distinti, a migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Somiglianza, che parola spaventosa. Vengono i brividi a sentirla. Tutto ciò che è destino è contenuto in questa parola, parola diabolica che getta una luce nell'abisso, nella tremenda officina in cui giacciono le forme ancestrali dell'esistenza umana, miliardi e miliardi di larve. L'essere umano è impotente per quel che riguarda il proprio corpo. Soltanto l'anima disputa con Dio. Beh, le cose sono andate così con Ivi. È ritornata? Tutto sommato è un fenomeno naturale, sebbene spaventoso. Come in un prato, tanti fiori sbocciano e, sebbene siano uno diverso dall'altro, sono tuttavia il risultato della stessa fioritura. Spesso, vedete, si ricorda Zandormarai con il suo solito sarcastico acume, sono paradossali i risultati della stessa fioritura, della creazione. Ora, dove vogliamo andare a parare in conclusione? Guardate, Baldassarre Costa vi farà capire, abbiamo detto, di essere molto lusingato se gli fate visita, perché sono pochissime le persone tra le moltissime che vanno ogni anno dentro al Bel San Giovanni, il battistero di Firenze, a sapere chi sia questo personaggio. E allora lui, per non annoiarsi, visto che sta scomodo e si annoia a morte, si è dato alla lettura e ha scoperto anche un poeta che si chiama Carlo Alberto Salustri, con una L sola, che è morto nel 1950, ci tiene ad avere una L sola, e che tutti conosciamo con lo pseudonimo di Trilussa, uno scrittore che ammira molto Francesco Petrarca. Quest'anno non l'avevamo ancora incontrato, ogni tanto ci serve per chiarire un concetto. Ebbene, Baldassarre Costa anche lui ha trovato un concetto per cercare giustificazioni, perché è un pirata, deve cercare giustificazioni. Baldassarre Costa si è molto immedesimato in una poesia di Trilussa, l'ha imparata a memoria e alle persone che lo riconoscono l'ha recita volentieri. E questo ci fa capire che non si è ancora pentito del tutto, anzi forse non si è pentito per niente, e ancora cerca giustificazioni, e questa sera ci vuol dire, beh, insomma, io ho reso molto più varia ed interessante la storia della Chiesa e la storia dell'età, dell'autunno del Medioevo in generale, dell'umanesimo in particolare. Questa poesia si intitola L'amore e l'odio. Ascoltatela, ve la leggo, è molto corta, è molto comprensibile. L'amore disse all'odio: hai fatto un bel lavoro, per via di te gli uomini s'ammazzano tra loro. In questo non ho scrupoli, disse l'odio, perché ho fatto sempre in genere come hai voluto te. Infatti, pure il diavolo, che è il protettore mio, è stato il più bell'angelo che abbia creato il Dio. Quindi, se anche Lucifero è un angelo, anche un papa può essere un pirata, dice Schumann. Spesso, ci ricorda Zandormarei con sarcastico acume, sono paradossali i risultati della stessa fioritura, della creazione. Petrarca, pur non essendo propriamente un magister, ha fatto scuola, e chi sono i suoi discepoli? Beh, Coluccio Salutati intanto, che è già qui con noi, faremo quattro chiacchiere con lui la prossima settimana. Poi incontreremo Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Leo Battista Alberti, Lorenzo Valla e Nicola Fusano, tutti i discepoli di Petrarca nel corso del tempo, e anche se ognuno di loro lavora per conto proprio, costoro hanno fatto fiorire il grande giardino della cosiddetta Compagnia degli Umanisti. Li incontreremo la prossima settimana nel corso della penultima lezione di questo lungo viaggio. I membri della Compagnia degli Umanisti, ciascuno con il proprio carattere, si sono domandati: che cos'è la cultura? La cultura, hanno risposto, è un viaggio senza fine alla scoperta della propria ignoranza. Perché, per innata spinta metafisica, la persona non perde mai la volontà di imparare. E voi siete la testimonianza vivente di questo fenomeno metafisico. Quindi non ve lo dimenticate. E quindi la scuola è qui e questo viaggio non è ancora finito. Buonanotte. Arrivederci.